Le scritture sono state compilate per benedirci e incoraggiarci, e certamente lo fanno. Ringraziamo il cielo per ogni capitolo e ogni versetto che ci sono stati dati. Ma avete notato che ogni tanto spunta un passo che ci ricorda che non siamo proprio all'altezza della situazione? Per esempio, il sermone sul monte inizia con le beatitudini rassicuranti e gentili. Ma nei versetti che seguono ci viene detto, tra le altre cose, che non dobbiamo limitarci a non uccidere, ma che addirittura non dobbiamo neanche arrabbiarci. Ci viene detto che non dobbiamo limitarci a non commettere adulterio, ma che non dobbiamo neanche avere pensieri impuri. A coloro che la chiedono, dobbiamo lasciare la tunica e poi dar loro anche il mantello. Dobbiamo amare i nostri nemici, benedire coloro che ci maledicono e fare del bene a chi ci odia. Se dopo aver letto solo fin qui, siamo piuttosto sicuri che non potremmo spuntare parecchie voci del nostro rapportino sul Vangelo, l'ultimo comandamento della lista ci darà il colpo di grazia. Voi dunque siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste. Quest'ultimo imperativo ci farà venire voglia di tornare a letto e di nasconderci sotto le coperte. Obiettivi celesti del genere sembrano oltre la nostra portata. Eppure di sicuro il Signore non ci darebbe mai un comandamento sapendo che non riusciremmo a rispettarlo. Vediamo dove ci porta questo dilemma. Nella Chiesa sento dire a molti in difficoltà con questo argomento cose del genere. Non sono abbastanza bravo, non ci riuscirò mai, non ne sarò mai all'altezza. Lo sento dire agli adolescenti, lo sento dire ai missionari, lo sento dire ai nuovi convertiti, lo sento dire ai membri di vecchia data. Un'arguta sorella della Chiesa, la sorella Darla Isaacson, ha commentato che Satana è in qualche modo riuscito a far considerare le alleanze e i comandamenti delle maledizioni e delle condanne. Per qualcuno, egli ha trasformato gli ideali e l'ispirazione del Vangelo in autocommiserazione e in una fonte di disagio. Quello che dico adesso non rinnega né sminuisce in alcun modo qualsivoglia comandamento Dio ci abbia dato. Credo nella sua perfezione e so che siamo suoi figli e sue figlie spirituali, con il potenziale divino di diventare come lui. So anche che quali figli di Dio non dobbiamo sminuire e denigrare noi stessi, come se autoflagellarci ci renderà in qualche modo la persona che Dio vuole che diventiamo. No, con la volontà di pentirci e il desiderio di maggiore rettitudine nel cuore, io spererei che potessimo perseguire un miglioramento personale in un modo che non comprendesse l'avere l'ulcera o la bulimia, il sentirsi depressi o il demolire la propria autostima. Non è quello che il Signore vuole per i bambini della primaria né per chiunque altro canti sinceramente «Vorrò imitar Gesù». Per contestualizzare la questione, vorrei ricordare a tutti noi che viviamo in un mondo decaduto e che per ora siamo un popolo decaduto. Viviamo nel mondo teleste. Si scrive con la T, non con la C. Non ancora. Come ha insegnato il presidente Nelson, qui sulla terra la perfezione è ancora in corso. Credo che Gesù non avesse in programma che il proprio sermone su questo argomento fosse recepito come un martello verbale con cui colpirci per i nostri limiti qui sulla terra. No. Credo che egli volesse che fosse un tributo a chi e a cosa Dio, il Padre Eterno, è e a ciò che possiamo ottenere nell'eternità con Lui. In ogni caso, sono grato di sapere che nonostante le mie imperfezioni, almeno Dio è perfetto. Che almeno Lui è, per esempio, capace di amare i suoi nemici, poiché troppo spesso, a causa dell'uomo e della donna naturale che è in noi, a volte quei nemici siamo voi e Dio. Quanto sono grato che almeno Dio possa benedire coloro che lo perseguitano, perché senza volerlo e averne l'intenzione, a volte tutti noi lo perseguitiamo. Sono grato che Dio sia misericordioso e che si adoperi alla pace, perché io ho bisogno di misericordia e il mondo ha bisogno di pace. Ovviamente, tutto quello che diciamo delle virtù del Padre, lo diciamo anche del suo figliolo unigenito, il quale visse e morì nella stessa perfezione. Mi affretto a dire che concentrarsi sui conseguimenti del Padre e del Figlio, invece che sui nostri fallimenti, non ci giustifica in alcun modo ad avere una vita indisciplinata o ad abbassare i nostri standard. No, sin dall'inizio il Vangelo è esistito per il perfezionamento dei santi, finché tutti arriviamo allo stato d'uomini fatti all'altezza della statura perfetta di Cristo. Sto semplicemente suggerendo che uno degli scopi di un versetto o di un comandamento può essere di ricordarci quanto è davvero gloriosa la statura della pienezza di Cristo, ispirando in noi un amore e un'ammirazione più grandi nei suoi confronti e un desiderio maggiore di essere come Lui. Sì, venite a Cristo e siate resi perfetti in Lui, supplica Moroni. Amate Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà. Allora, mediante la sua grazia, potete essere perfetti in Cristo. La nostra unica speranza per raggiungere la vera perfezione risiede nel riceverla come un dono dal cielo. Pertanto, la grazia di Cristo non ci offre solo la salvezza dal dolore, dal peccato e dalla morte, ma anche la salvezza dalla nostra continua autocritica. Permettetemi di usare una delle parabole del Salvatore per dirlo in maniera leggermente diversa. Un servitore era in debito con il suo re per un totale di 10.000 talenti. Ascoltando la supplica con cui il servitore chiedeva pazienza e misericordia, il signore di quel servitore, mosso a compassione, gli rimise il debito. Ma poi lo stesso servitore non volle perdonare un suo conservo che gli doveva 100 denari. Avendolo saputo, il re si rammaricò con il servitore che aveva perdonato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come ebbi anch'io pietà di te? Ci sono alcune divergenze di opinione tra gli studiosi riguardo i valori monetari menzionati nella parabola, ma per semplificare la matematica, se il debito minore non condonato di 100 denari fosse, diciamo, di 100 dollari ai nostri giorni, allora il debito di 10.000 talenti rimesso tanto apertamente potrebbe essere stato di circa un miliardo di dollari, o forse più. Come debito personale, quella è una cifra astronomica, completamente al di là della nostra comprensione. Nessuno potrebbe mai guadagnarli. Beh, dati gli scopi di questa parabola, essa è volutamente al di là della nostra comprensione, è volutamente al di là della nostra capacità di arrivarci, per non parlare della nostra capacità di pagare. Questo perché la storia del Nuovo Testamento non è la storia di due servitori che litigano. È una storia che parla di noi. la famiglia umana decaduta, tutti i debitori, trasgressori e prigionieri mortali. Ciascuno di noi è debitore e il verdetto prevedeva la prigione per ciascuno di noi. Lì saremmo tutti rimasti se non fosse per la grazia del nostro Re, che ci libera perché ci ama ed è mosso a compassione verso di noi. Qui Gesù utilizza una misura imperscrutabile, perché la sua espiazione è un dono imperscrutabile, dato a un costo incomprensibile. Questo, a mio avviso, è almeno una parte del significato che si cela dietro al comandamento di Cristo di essere perfetti. Possiamo non essere ancora in grado di dimostrare la perfezione da 10.000 talenti raggiunta dal Padre e dal Figlio, ma di sicuro non è troppo che ci chiedano di essere più simili a loro nelle piccole cose, che parliamo e agiamo, amiamo e perdoniamo, ci pentiamo e miglioriamo, fino a raggiungere almeno il livello di perfezione dei 100 denari, il che è una cosa che siamo chiaramente capaci di fare. Fratelli e sorelle, fatta eccezione di Gesù, non ci sono state vite impeccabili in questo viaggio terreno che stiamo facendo. Quindi spero che nella vita ci sforzeremo di migliorare continuamente, senza però essere ossessionati dal comportamento che gli esperti definiscono perfezionismo tossico. Dovremmo evitare di aspettarci quest'ultima cosa da noi, dagli altri, e potrei aggiungere da coloro che sono stati chiamati a servire nella Chiesa, il che per i santi degli ultimi giorni vuol dire tutti, dato che tutti siamo chiamati a servire da qualche parte. A tal proposito, Lev Tolstoi scrisse la storia di un sacerdote che veniva criticato da uno dei fedeli della sua congregazione perché non viveva nel modo risoluto in cui doveva. Chi lo criticava era giunto alla conclusione che anche i principi che il sacerdote peccatore insegnava erano quindi altrettanto errati. In risposta alle critiche, il sacerdote dice: guardate la mia vita ora e paragonatela al modo in cui vivevo in passato. Vedrete che sto cercando di vivere secondo la verità che proclamo. Incapace di vivere secondo gli ideali elevati che insegnava, il sacerdote ammette di aver fallito, ma giunse affranto. Attaccatemi se volete, anch'io lo faccio, ma non attaccate il sentiero che seguo. Se conosco la strada di casa, ma la percorro da ubriaco, ciò la rende meno giusta semplicemente perché io barcollo da parte a parte? Non gridate maliziosi, guardatelo, eccolo che si trascina in un pantano. No, non compiacetevi, ma date il vostro aiuto a chiunque stia provando a percorrere la via per tornare da Dio. Fratelli e sorelle, ciascuno di noi aspira a una vita più cristiana di quella che spesso riusciamo a vivere. Se lo ammettiamo onestamente e stiamo provando a migliorare, non siamo ipocriti, siamo umani. Spero che ci rifiuteremo di permettere alle nostre follie mortali e ai limiti inevitabili, forse anche della persona migliore che conosciamo, di renderci cinici riguardo alle verità del Vangelo o alla nostra speranza per il futuro o alla possibilità di essere davvero come Lui. Se persevereremo il nostro raffinamento sarà finito e completato in qualche momento dell'eternità. Questo è il significato della parola perfezione nel Nuovo Testamento. Attesto di questo grande destino reso disponibile e possibile dall'espiazione del Signore Gesù Cristo, il quale continuò egli stesso di grazia in grazia, fino a che, nella sua immortalità, ricevette una pienezza perfetta di gloria celeste. Attesto che in questa e in ogni ora, egli, con le mani segnate dai chiodi, ci sta offrendo quella stessa grazia, tenendoci stretti a Lui e incoraggiandoci finché saremo al sicuro a casa tra le braccia dei nostri genitori celesti. Per tale momento di perfezione continuo a impegnarmi, sebbene goffamente. Per tale dono perfetto continuo a ringraziare, sebbene inadeguatamente. Lo faccio nel nome di Colui il quale incarna la perfezione, nel nome di Colui il quale non è mai stato goffo o inadeguato, ma il quale ama tutti noi, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen.